caro Don Galletto, lei sa bene che a darci la patente di bacchettoni non sono tanto i comunisti, il cui giudizio negativo è scontato in partenza, quanto la multiforme gamma di sedicenti ben pensanti per i quali il bene supremo è una certa laicità intesa come ripudio pratico di ogni regola solida di morale e di costumi. Per influire beneficamente sulla produzione più ancora dei milioni occorre suscitare in zone sempre più larghe della popolazione una coscienza cinematografica cristiana. Fa un po' sorridere, ma non è un estratto di qualche commedia, in realtà è una lettera aperta che Andreotti scrisse nel dicembre del 52 a Monsignor Albino Galletto, consulente ecclesiastico del Centro Cattolico Cinematografico, e ho trovato questo estratto in un volume da poco uscito per UTET di un grande storico come Giovanni De Luna, Cinema Italia, i film che hanno fatto gli italiani. Partiamo proprio da qui, De Luna, da un'idea di censura che non è censura, ma è un tentativo appunto di costruire una coscienza, nello specifico una coscienza cinematografica cristiana. Abbiamo parlato nel corso della trasmissione di un divieto messo ai minori di 18 anni per un film da poco uscito intitolato La scuola cattolica, quindi diciamo così che alcuni elementi di, se non di censura, diciamo così, di riduzione della circolazione di alcune opere esistono ancora. Ma quella lettera di Andreotti è sintomatica di che cosa, di quale stagione del cinema e della nostra storia?
No, direi che l'aspetto censorio della lettera forse oggi appare il meno rilevante. Quello che dà a quella lettera il valore del documento storico è proprio la considerazione che il cinema possa costruire una coscienza, che il cinema possa costruire un'identità, possa costruire un'appartenenza. Ecco, questa intuizione di Andreotti è un po' quella che guida anche il mio percorso nella storia del cinema del Novecento. Nel senso, per me il cinema, oltre a essere uno strumento per raccontare la storia, oltre a essere una fonte per la conoscenza storica, è anche e soprattutto un agente di storia, cioè è capace di determinare comportamenti, di incidere nelle scelte collettive che noi facciamo. Ecco, il cinema è un po' un protagonista della storia d'Italia. Adesso si ricorda la vecchia frase fatta all'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Ecco, nel fare gli italiani il cinema è stato di un'importanza rilevantissima e Andreotti in questa lettera ne coglie fino in fondo l'importanza.
Lei scrive, appunto, Giovanni De Luna in Cinema Italia: è difficile immaginare la generazione del 68 senza fragole e sangue, così come è impossibile pensare alla battaglia di Algeri solo come a un film. Prescindendo dai tumulti che ne accompagnarono la proiezione, il divieto della sua programmazione in Francia, l'influenza che fu in grado di esercitare su gruppi della lotta armata come le Pantere Nere statunitensi. Come a dire, appunto, un film non è mai solo un film. Ecco, qual è, diciamo così, poi l'articolazione di questo ragionamento rispetto ai decenni della nostra storia recente?
Ma che il cinema come agente di storia aiuta a costruire l'epoca all'interno del quale viene collocato. Le pensi proprio alla generazione del 68, al di là del terzamondismo, ecco, si può dire così, cioè la battaglia di Algeri rinvia tutte le speranze che sul processo di decolonizzazione si erano riposte. Si pensava che la decolonizzazione potesse coincidere con la laicizzazione e la modernizzazione di quei paesi, che affrancati dal dominio coloniale potessero essere, come dire, una scarica di energie nuove da scaraventare nel mondo. Non è andata così, l'Algeria non è stata questa cosa qui, l'integralismo islamico ha arrestato ogni processo di modernizzazione e di secolarizzazione, però allora questa speranza c'era, così come c'era una grande disponibilità a mettersi in gioco rispetto alla propria vita privata. Il successo di un film come San Francesco di Liliana Cavani, che veniva tra l'altro interpretato da Luca Stel, che aveva interpretato anche I pugni in tasca, rinvia proprio a un 68 che era incentrato intorno allo slogan "sei quello che fai", cioè non sei quello che pensi, non è importante il tuo pensiero, è importante la tua azione, cioè le tue opere, la concretezza del tuo agire. Questo era San Francesco. San Francesco, per essere povero, era dovuto diventare povero per capire cos'era la povertà. Quindi, per esempio, il cinema racchiude proprio queste perle, insomma, molte volte ti fa capire delle cose che attraverso altri documenti non avresti capito.
Il film, ogni film lavora ovviamente e soprattutto sulle immagini, è quasi banale dirlo, ma lavora tanto anche sulle parole. Un esempio proprio degli anni di cui lei stava parlando è un film di Marco Bellocchio, 1969, tra i meno conosciuti, devo dire, discutiamo. E lei dice, lì c'è anche invece un lavoro proprio sul linguaggio, su come vengono criticate violentemente le istituzioni. Anche l'istituzione universitaria, leggo un passaggio che dice il tu al posto del lei, gerarchie capovolte, irriverenze sberleffo, posture, atteggiamenti in cui precipitano irrisione, parodia, beffa, pacche sulle spalle che superano la barriera della fisicità per abbattersi su docenti che hanno smarrito autorevolezza e autorità. È uno specchio di qualcosa che stava accadendo nella realtà, ma forse è anche un incentivo per certi versi a ragionare sulle strettoie, sui limiti di quella realtà.
Ma è soprattutto un grande elogio della parola, cioè c'era molta attenzione alla forza delle parole. E discutiamo è proprio questo, cioè le parole possono cambiare il mondo. Allora il tu al posto del lei poteva essere qualcosa di molto significativo rispetto alle relazioni tra i sessi o alle relazioni all'interno di quella che era la comunità studentesca. Quindi, come dire, il fatto che le parole potessero essere il veicolo di qualcos'altro che andava oltre il significato stretto del termine e che, come dire, diventava il simbolo della fraternità, della solidarietà, di tutti i valori che allora erano moneta corrente, diciamo così, e che le parole riuscivano a intercettare. Ecco, forse quel film, quel cinema di parola è un cinema che oggi ci manca, perché oggi forse le parole servono più a corteggiare i luoghi comuni e gli stereotipi che non ad approfondire la conoscenza. Ecco, quelle erano parole che andavano invece di pari passo con la conoscenza.
È un ampio capitolo ovviamente dedicato al cinema nel periodo fascista o al cinema sul fascismo, gli italiani in camicia nera, ma mi interessava con lei, che è un grande storico della resistenza, anche cercare di capire quanto abbia contribuito il cinema in qualche modo immediatamente successivo agli eventi e il cinema nel corso dei decenni successivi a creare una coscienza della resistenza, se c'è riuscito, diciamo, a fare gli italiani anche un po' più partigiani o consapevoli del ruolo dei partigiani.
Guardi, lì in realtà gli oggetti storiografici che rimangono impigliati nel cinema vanno anche in altre direzioni. Io penso proprio al cinema dei telefoni bianchi, il tipico cinema, un genere fascista, cioè di commedie ridicole agli occhi di oggi, fatti di granduchi improbabili, di aristocrazie improbabili, cioè, che però, come dire, quindi film decisamente brutti, che però trasportati nel nostro statuto scientifico, nel laboratorio dello storico, diventano fonti interessanti perché lasciano immaginare una sorta di primi vagiti del consumismo. Questo cinema dei telefoni bianchi era fatto di interni domestici affollati di telefoni, appunto, di apparecchi radio, quindi siamo lontani ancora dal consumismo degli anni del boom economico, però ci siamo e fa capire come sotto la coltre plumbe ideologiche del fascismo stesse nascendo un altro tipo d'Italia che poi nel dopoguerra sarebbe disvelata. In questo contesto anche la resistenza, come dire, subisce un po' le stagioni della nostra memoria, cioè la resistenza, i film sulla resistenza nell'immediatissimo dopoguerra sono quasi film legati alla spontaneità del movimento partigiano, sono film che vogliono certificare l'immediatezza della lotta, poi però diventano film militanti negli anni 70, diventano film individualistici e privatistici negli anni 80, cioè la memoria cinematografica della resistenza segue esattamente le fasi, scandisce esattamente le fasi che hanno scandito il modo con cui la memoria della resistenza è passata nel nostro dibattito culturale.